Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Luca Pelli alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. Una puntata di Alice, quella odierna, che in concomitanza con le festività pasquali ci consente di riproporvi l'ascolto di quattro interviste andate in onda nell'ultimo mese. Quattro interviste, quattro incontri che mi auguro possano trovare di nuovo il vostro gradimento. Non anticipo altro, andiamo a incominciare. Cristian Genetelli è professore di letteratura e filologia italiana nell'Università di Friburgo, l'università dove peraltro ha compiuto i suoi studi negli anni 90, è stato prima allievo e poi assistente di Alessandro Martini. È originario del piccolo comune di Preonzo, a nord di Bellinzona, ma di lui più del curriculum vitae conta sapere che per interessi le sue ricerche spaziano dal Settecento alla contemporaneità, con un occhio di riguardo per due vette della nostra letteratura e che uniscono questi estremi cronologici: Giacomo Leopardi e Eugenio Montale. Ricordo un paio di sue pubblicazioni: Incursioni leopardiane e Storia dell'epistolario leopardiano, oltre al commento, per restare in tema, dell'Appressamento della morte, poema giovanile ma fondamentale nel cammino letterario di Leopardi. E al grande recanatese Cristian Genetelli ha dedicato anche l'ultimo suo importante studio, uscito lo scorso anno per le edizioni LED di Milano. Un'inedita e ignota recensione di Giacomo Leopardi, L'ombra di Dante, questo è il titolo. Uno studio che ci consente di parlare, ogni tanto ce lo concediamo, di classici. Cristian Genetelli, grazie di essere oggi con noi, ben trovato.
Grazie a voi, buongiorno.
Partirei proprio dall'oggetto di questa sua ricerca. Il breve testo di Leopardi che lei ha riportato alla luce, Cristian Genetelli, è la recensione di un breve poemetto di tale Giuliano Anniballi, pubblicato a Loreto nel 1816. Leopardi aveva allora 18 anni.
Sì, è un testo di pochi versi sostanzialmente, un poemetto, insomma, di meno di 300 versi, questo di Giuliano Anniballi, uscito a tiratura sicuramente molto limitata a Loreto, come lei diceva, nel 1816. Soprattutto è un testo difficilmente attingibile. È stata una sorta di ricerca all'interno della mia ricerca, questo testo. Se voglio fare una breve storia appunto del mio ritrovamento, individuato l'inedito leopardiano alla Biblioteca Nazionale di Napoli, avevo poi necessità, obbligo in qualche modo, una sorta di obbligo nei confronti anche del recensito, di ritrovare naturalmente il testo recensito. E questo testo recensito, il poemetto L'ombra di Dante di Giuliano Anniballi, non si trova in nessuna biblioteca. Io ho atteso, ho cercato, ho interrogato le biblioteche finché un giorno, fortuitamente, sono capitato su un catalogo di un libraio antiquario che vendeva questo opuscolo. E a quel momento, certo, io ho potuto avere in mano l'opuscolo che nelle biblioteche non riuscivo a trovare e ho potuto aggiungere una tessera fondamentale al mosaico della mia precedente scoperta, ma come dicevo una scoperta, quella precedente, di cui non avrei probabilmente dato atto pubblico senza aver trovato la tessera mancante, anche pensando al fatto che questo giovane Leopardi, diciottenne, a cui lei prima accennava, è un Leopardi anche, come dire, un po' ironico, un po' birichino, non alieno dagli scherzi letterari. Proprio nel 1816, l'anno di questa recensione, l'anno dell'uscita anche dell'Ombra di Dante di Giuliano Anniballi, Leopardi scrive poi li pubblicherà nel 1817, due contraffazioni dal greco, un inno a Nettuno e delle ode a Despote. Quindi per me era fondamentale avere il testo in qualche modo di riscontro, capire che operazione Leopardi avesse fatto su quel testo e intanto capire se quel testo fosse un testo realmente esistito.
Cristian Genetelli, perché se non è totalmente sconosciuto questo inedito di Leopardi, questa recensione di Leopardi, poco o nulla si sa di Giuliano Annibali, tanto che lei ha dovuto cercare il testo di cui appunto Leopardi fa la recensione, questa ombra di Dante. Chi fu allora, cosa sappiamo di Giuliano Annibali?
Sì, questo appunto è stato l'aspetto forse umanamente più piacevole della mia ricerca, perché ridare in qualche modo un contorno a una figura quasi scomparsa, come poteva essere quella di Annibali, è stato piacevole, mi ha costretto o mi ha permesso di viaggiare un po' lungo la costa adriatica sulle sue tracce. E di Giuliano Annibali sappiamo che è stato un insegnante di lettere, di belle lettere, prima in vari ginnasi e licei marchigiani e poi per l'ultimo trentennio della sua vita a Rimini. A Rimini, peraltro, la biblioteca Gambalunga di Rimini si conservano un discreto numero delle sue carte, grazie all'attività soprattutto di un erudito locale, Zeffirino Gambetti, che andava raccogliendo nelle diverse tipografie riminesi giorno per giorno quanto veniva pubblicato, e cioè raccoglieva anche i fogli volanti dove stavano i sonetti o i poemetti pubblicati in opuscoli destinati in qualche modo a vita breve. E allora questo mi ha permesso, unitamente a uno studio di fine Ottocento di Carisio Ciavarini, di ricostruire questa figura, la figura di un letterato classicista medio, per così dire, e quindi anche interessante da questo punto di vista, cioè ci dà la misura non del genio ma del letterato pienamente radicato nei suoi luoghi e nel suo tempo. Certo, di fronte all'abbagliante Leopardi è un'altra cosa, e però ci dice anche qualcosa delle radici culturali di Leopardi, che non sono troppo lontane.
Siamo nelle Marche di Leopardi, Loreto non è distante da Recanati. La cosa interessante per noi è che il pur giovane Leopardi, già geniale, si dedica a un autore contemporaneo, evidentemente a lui noto, che però non ha lasciato un gran segno nella storia letteraria. Quindi si dedica in fondo a quello che oggi noi potremmo definire un minore, se non oggi per noi il perfetto sconosciuto. Perché però questa pur breve recensione di Leopardi, è un testo di poche righe in fondo, di un Leopardi birichino anche, perché non risparmia le critiche al poemetto L'ombra di Dante di Annibali, perché questa recensione rimase inedita in quel lontano 1816?
Sì, è una domanda a cui non è facile rispondere in modo univoco. Posso provare, come faccio anche nel libro, a dare una risposta. Intanto questo Leopardi, diciottenne, dobbiamo immaginarcelo come un ragazzo di genio, insomma, lo abbiamo già detto e lo sappiamo. Ed è quel Leopardi che si affaccia al panorama della letteratura, della grande letteratura, ma con gli occhi spalancati a 360 gradi. Allora guarda Milano, dove scoppia la polemica romantica, guarda verso i grandi scrittori del suo tempo, Pietro Giordani, Vincenzo Monti, ma non rinuncia a osservare anche quanto di meno rilevante gli passa sotto gli occhi, proprio in relazione a questa sua accensione letteraria che lo porterà di lì a poco a diventare poeta. Di fatto è già in atto quella transizione tra il traduttore Leopardi e il poeta, che porterà poi di lì a non molto alla composizione di componimenti fondamentali come All'Italia, Sul monumento di Dante o addirittura All'infinito, che non è tanto lontano da qui. Quindi è un Leopardi, direi, entusiasticamente aperto verso il mondo letterario e forse vive il suo momento più ottimistico, anche nei riguardi della gloria, cioè del raggiungimento della gloria letteraria. Noi ci figuriamo spesso un Leopardi ripiegato su se stesso, pessimista, ma Leopardi a un certo punto si apre al mondo, e se c'è un momento in cui si apre al mondo sono questi anni, 16-17, una sorta di bulimia pubblicistica. Di fatto collabora con le riviste milanesi, pubblica traduzioni, traduce Omero, traduce Virgilio, e poi appunto dentro questo traduttore si sviluppa il poeta. E allora ecco che anche un testo come quello di Annibali può accendere delle scintille e provocare gli incendi leopardiani, potremmo dire così.
Bellissima questa immagine degli incendi leopardiani. A 18 anni Leopardi legge Anniballi, a 21 compone L'infinito. Capiamo quanto breve sia il lasso di tempo che intercorre tra questa recensione riscoperta e il Leopardi che tutti conosciamo, il Leopardi già classico. Eppure 21 anni sono davvero pochi, lo erano anche allora, non dobbiamo nemmeno far finta di nulla. Perché questa recensione allora è rimasta inedita fino a che lei non l'ha riesumata? Stiamo pur sempre parlando di Leopardi.
Certo. Intanto devo completare probabilmente la domanda precedente, perché ho fatto un giro lungo ma poi non ho dato una risposta piena. Perché Leopardi non la pubblica? Il testo che io ho trovato di fatto è un testo, una bella copia firmata, quindi Leopardi è stato a due passi dall'inviarla sicuramente allo spettatore di Anton Fortunato Stella e quindi dal pubblicarla, però ha rinunciato. Perché? Le risposte possono essere molte e forse una buona parte della risposta sta nella mia prima argomentazione, cioè questo Leopardi, convertito di fresco alle lettere, ha una velocità di acquisizione intellettuale delle cose del mondo letterario straordinaria, per cui tutto quello che fa in poco tempo in qualche modo è superato, ma nella sua prospettiva è superato, cioè non gli va più a genio, lo dice anche lui dopo aver tradotto Virgilio, dopo aver tradotto Mero, dice: le cose che ho fatto pochi mesi fa non mi vanno già più a genio. C'è questa dimensione del correre leopardiano che sicuramente entra in gioco. E poi forse c'è un'altra ragione, sta in quel poemetto che lei ha citato all'inizio di questa conversazione, cioè l'appressamento della morte. Leopardi, dopo aver letto questo opuscolo di Anniballi, dopo aver scritto la recensione, probabilmente anche, scrive il suo primo componimento originale di una notevole ampiezza, che è L'appressamento della morte. Ora, nell'appressamento della morte si sente, come dire, qualche traccia dell'opuscolo di Anniballi, L'ombra di Dante. È come se Leopardi avesse metabolizzato rapidissimamente quella strada, cioè quel genere visione che poteva interessarlo perché naturalmente implicava anche Dante, diventa un genere dentro il quale Leopardi vuole saggiarsi, vuole sperimentare. E allora l'appressamento della morte naturalmente si distende largamente sopra l'ombra di Dante e fa sì che questo testo, sia la recensione sia lo stesso poemetto di Anniballi, si è accantonato, perché Leopardi è passato attraverso un'esperienza sua compositiva che è andata ovviamente al di là. Queste potrebbero essere, diciamo, due ragioni fondamentali di questo abbandono. Rimane nell'abbandono che Leopardi si porta presso questo documento fino ai suoi ultimi giorni, fino a Napoli, forse perché in qualche modo ci è affezionato, fa parte della sua storia intellettuale, fa parte appunto della storia, delle origini della sua vocazione poetica.
E allora mi ricollego alla domanda che anticipava la risposta alla domanda precedente: come mai, visto che questa recensione, pur breve, a un'opera così apparentemente insignificante come L'ombra di Dante di Anniballi, rimane nell'ombra della critica e dell'esegesi leopardiana per così tanto tempo, fino al momento in cui lei non ha riscoperto, proprio nel momento in cui si sa che è un indizio che ci aiuta a capire anche L'appressamento della morte, che è un poema importante in cinque canti, in terzine dantesche.
Anche qui è difficile dare una risposta, perché di fatto è un non adempimento, cioè nessuno lo ha visto, perché non è mai citato questo piccolo testo, questa piccola recensione, è semplicemente sfuggito, per quanto fosse catalogato. Quindi il catalogo di riferimento dei manoscritti leopardiani lo registra, dice questo, no? L'ombra di Dante, visione di Giuliano Anniballi da Urbino, mezzo foglietto, così recita.
Il suo occhio però ha notato l'indicazione dal catalogo e ha capito che qui c'era qualcosa che non tornava, o meglio, ha subito individuato la svista critica.
C'erano due elementi che hanno catturato la mia attenzione. Il nome di Dante, ovviamente. L'ombra di Dante stava nella registrazione, e il genere visione, appunto, che è il genere anche dell'appressamento della morte. Da qui la richiesta di poter vedere questo documento, quindi questo cortocircuito visione Dante mi ha portato a richiedere il documento, e poi, avuto in mano il documento, alcune cose mi si sono chiarite. la data 1816 che compare nella recensione, la tipologia, la terzina dantesca, che peraltro potevo prevedere visto il genere visione, la firma di Leopardi e quindi il fatto che si trattasse di una bella copia. Come dicevo prima, però mancava il testo. E questo è stato poi un secondo momento della ricerca che l'ha un po' frenata, però devo dire che sono stato paziente. Non ho voluto accelerare i tempi in ogni modo. Mi sono tenuto l'emozione della scoperta e ho cercato di coltivarla, aspettando di ritrovare il testo con cui dialoga di fatto, perché si capisce l'operazione leopardiana soltanto con il testo di Annibaldi.
Il tassello decisivo. Hanno parlato di emozione. Che emozione le ha fatto avere tra le mani il testo manoscritto autografo di un inedito, seppur breve e in bella copia, di un classico come Leopardi?
È sempre un'emozione avere in mano un autografo, nel caso specifico di Leopardi. Certo, che poi quell'autografo sia anche inedito e sia una bella copia di un testo finito e non di un abbozzo, si crea qualche fremito supplementare.
Questo suo lavoro, Christian Genetelli, così come d'altronde quelli precedenti, cercano di illuminare gli anni giovanili di Leopardi. La critica ha sempre evidenziato gli stretti legami tra Leopardi e l'opera di Petrarca. Questa visione di Giuliano Annibaldi permette invece di approfondire la presenza di Dante in Leopardi. Allora,
sì, la presenza di Dante è una presenza aurorale e quindi è importante. Certo, quella di Petrarca, come anticipava lei, è indiscutibile, non fosse che per il decoro linguistico leopardiano, che è petrarchesco, potremmo dire. Il rapporto con Dante è un rapporto, diciamo, meno alla luce del sole o meno vistoso, e però è un rapporto decisivo in questo momento iniziale. Se si ripercorrono alcuni scritti proprio del 16, ci si accorge come l'approdo di Leopardi nella letteratura italiana avvenga nel nome di Dante. Leopardi, prima dicevo, traduttore dal greco, traduttore dal latino. A un certo punto si apre alla dimensione o alla letteratura italiana, cioè al comporre in italiano, e quando si apre, Dante, in quanto poeta primitivo, diventa naturalmente un punto di riferimento assolutamente importante. Leopardi ne parla proprio in una lettera del 1816 come del poeta che sarà sempre imitato, agguagliato non mai. Cioè Dante diventa una specie di secondo Omero. Quindi non dobbiamo immaginarci per Leopardi un Dante medievale. Non dobbiamo immaginarci un Dante ideologico. Dobbiamo immaginarci un Dante poeta originario, cioè un Dante poeta visto in quanto più prossimo alla voce della natura, che è la posizione, diciamo, estetica di Leopardi, perché secondo questo giovane Leopardi si dà poesia soltanto come imitazione della natura, e allora bisogna guardare verso gli antichi. Quindi il pregio massimo di Dante è essere un antico in questo momento, ed è l'antico della tradizione italiana.
Più antico di Petrarca, quindi.
Più antico di Petrarca, con più sporgenze di Petrarca, forse. C'è anche questo, cioè il fatto che nella prospettiva post-settecentesca di Leopardi Dante abbia anche qualche difetto rispetto a Petrarca, in qualche modo ne accresce il pregio, un po' come Omero, no? Omero, Dante, sono cose secolari e mondiali, dice Leopardi nello Zibaldone. Invece i moderni, Parini, Monti, sono perfetti, dice, ma non hanno nessun difetto.
Ed è il loro limite.
È il loro limite, a tutti gli effetti.
Con questa ombra di Dante, che sia il titolo del poemetto di Annibaldi, sia metaforicamente il rapporto di Leopardi con questo poeta primigenio della letteratura in lingua italiana, abbiamo a che fare con un incontro fra classici. E sono classici che finiscono per dialogare tra di loro, anche tra un immenso come Dante e un giovane Leopardi ancora diciottenne.
Certo, qui c'è molto fascino in questo dialogo, in questo modo, in qualche maniera, di Leopardi di appropriarsi della voce dantesca. E di fatto la realizzazione di questo rapporto, per esempio nell'appressamento, avviene in modi molto letterali, cioè Leopardi tende a riprendere modi, formule, maniere dantesche in modo estremamente aderente al dettato dantesco, ma non è un fatto scolastico come è stato interpretato per molto tempo. No, rientra perfettamente in quella poetica di auscultazione dell'antico, cioè è attraverso l'auscultazione e la vicinanza alla lettera del testo dantesco che si può avvicinarsi all'antico e quindi ha un rapporto più vero con la natura. Di nuovo Leopardi in questa prospettiva è perfettamente coerente nel rapporto tra teoria e prassi, cioè tra poetica e restituzione, tanto che nell'appressamento, poi chiudo questa risposta un po' articolata, tanto che nell'appressamento Leopardi imita anche l'ortografia di Dante, cioè come se anche la scorza del testo, l'elemento esterno, dovesse o facesse parte di quella vicinanza alla voce della natura che è la vicinanza alla voce della poesia, perché non dimentichiamo che Leopardi, come tutti i grandi poeti, parte da una domanda elementare ma basilare, cioè è ancora possibile la poesia nel mondo moderno? Questo è il suo punto di partenza, è la domanda cardine di Leopardi. E se è possibile, attraverso quale via? La risposta che si dà giovinetto nel 1816-17 è attraverso la mediazione degli antichi, degli antichissimi, meglio se greci e latini, ma anche italiani.
Non sorprende quindi che maturando lui, maturando molto molto rapidamente, abbiamo detto, è a 21 anni che compone l'Infinito, poi Leopardi finisca per abbandonare il modello dantesco e non scriverà più in terzine dantesche che sono quelle della commedia.
Certo, Leopardi poi si apre ad altre forme metriche e si apre anche a una progressivamente libertà metrica che sfocia nelle grandi canzoni come A Silvia, eccetera, dove abbiamo un rapporto nuovo, insomma, no, tra metro e tradizione. Sono le cosiddette canzoni libere. Cioè come però se ancora una volta il canto, perché poi questa parola diventa fondamentale, tanto che darà il titolo al libro poetico leopardiano, come se il canto diventasse l'elemento decisivo su cui modulare o dentro cui modulare ogni cosa e non lasciandosi di conseguenza troppo vincolare da contenitori esterni. Certo, rimane l'impianto di tradizione, endecasillabi, settenari, eccetera, però ormai dentro una metrica che si è un po' liberata. Anche in questo Leopardi è straordinariamente moderno, pur non rinnegando mai la tradizione, la lavora dall'interno.
Grazie Christian Genetelli di essere stato con noi e di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Christian Genetelli, professore di letteratura e filologia italiana nell'Università di Friburgo, autore da ultimo di un'inedita e ignota recensione di Giacomo Leopardi, L'ombra di Dante, per le edizioni LED di Milano. Era del 13 marzo scorso l'incontro con Christian Genetelli. Era invece il 3 marzo quando Natascia Fioretti aveva intervistato l'anglista, traduttrice e scrittrice Nadia Fusini, partendo dal suo ultimo saggio Maestre d'amore, Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre, edito da Einaudi. Riascoltiamone un estratto.
Nadia Fusini, se le dico Child Roland to the Dark Tower Came, che cosa le viene in mente?
Ebbene, mi viene in mente quelle storie che mi raccontava mio padre da bambina, storie tra l'altro di cui lui non mi diceva mai le fonti, forse se l'era anche dimenticato, e tra l'altro usava proprio il verso in inglese perché era giusto, perché child non è, cioè se io avessi tradotto alla lettera il bambino Orlando, Rolando, eccetera, invece no, child qui vale anche come guerriero, no? E io ricordo questa fusione del bambino, maschio, femmina, non importa, guerriero, e mi ricordo che, ecco, forse è da lì che è sviluppata anche una mia segreta identità, no? Cioè che io avrei voluto essere quel Child Roland, volevo essere bambino guerriero, no? Poi naturalmente scoprì che appunto i guerrieri erano i maschietti, diciamo mio fratello Giorgio poteva fare il guerriero, io forse no, ma Questo per dire quanta influenza possono avere anche dei piccoli racconti, no? Nell'infanzia, proprio nella giovinezza. Sicuramente lì si è per me fissata un'immagine di una creatura che vuole andare in giro per il mondo e combattere per il bene e fare, no? E con tutto quel che di cavalleresco questo implicava, no? E poi mi ricordo la poesia di Pascoli, che era così triste invece, perché Pascoli riprende, no, quest'idea del bambino che arriva alla torre, che dopo tanti anni che ha lasciato la madre, eccetera, eccetera, e lì però prendeva una piega molto luttuosa e triste.
Non capita, insomma, tutti i giorni però che un padre legga alla propria figlia i versi di Robert Browning, e lei, insomma, ha iniziato a masticare letteratura già da piccola, Nadia Fusini.
Beh sì, in parte, beh, mi raccontava anche tante altre cose, tante altre storie, diciamo, però sì, è vero, ed erano poi frammenti. Quello che mi piace era anche questo, che non mi è stata consegnata una eredità monumentale, ecco, mi è stata consegnata una eredità di frammenti che forse si possono assumere con più libertà alla fine, no? Perché e soprattutto poi non mi veniva consegnato perché io diventassi particolarmente colta, erano proprio storie che nutrivano piccolo cibo per l'anima, no? Per l'immaginazione, ecco, per l'immaginazione. Io giocavo molto con mio padre, ecco, c'era molta immaginazione tra noi due. Ecco, un'altra cosa meravigliosa, visto che voi vi chiamate Alice, era per esempio che io ringrazio ancora adesso i miei genitori che non mi hanno fatto leggere Pinocchio, ma Alice nel Paese delle Meraviglie. E secondo me la differenza è paradossalmente enorme e importantissima, perché un bambino cresciuto con Pinocchio, come dire, assume l'idea, no, di un conformismo sociale, no? Che deve, cioè, devi diventare un bambino, tu sei di legno, devi diventare un bambino come tutti gli altri. Per carità, Alice è, vuol dire esattamente la cosa opposta, no? Alice è crescere un bambino, una bambina in particolare, con Alice vuol dire veramente stimolare un'altra cosa, non crede?
Certo, è anche seguire la sua natura, non chiuderla in un cassetto.
Esatto, esatto.
Parlando della Torre Nera di Browning, lei da bambina pensava anche ad una torre reale che vedeva quando andava al mare.
Sì, perché io sono cresciuta, c'era uno zio, un fratello di mio padre che aveva questa torre su, proprio a picco sul mare, io passavo molte estati lì, ed era una torre piena di insidie perché c'erano gli scantinati, perché c'erano le celle là sotto, e quindi è stata una ricchezza per la mia infanzia meravigliosa, la mia adolescenza. E poi lo zio ha venduto quella cosa, quindi non la... Però ogni tanto, che quando torno da quelle parti, la vedo sempre lì.
Lei nel libro racconta anche un aneddoto, un altro aneddoto molto personale, sempre riferendosi alla torre e quindi alle estati che lei passava lì, e a questo quadro e quindi anche a questa nuova esperienza, diciamo, e a questa esperienza dell'amore che ci racconta per concludere anche, insomma, il lungo viaggio. Esatto, per arrivare, insomma, anche qui ci riconduce questo al viaggio, alla danza d'amore che abbiamo intrapreso oggi.
Esatto, ecco, non, adesso mi fa vergognare Natascia, perché ho detto delle cose forse sconvenienti, però in verità quello che volevo dire è che appunto esiste anche l'amore adultero, e credo che ogni famiglia, in ogni famiglia possa essere accaduto, no?
Di, certo.
Di scoprire la zia che si separò dal marito e poi divorziò, eccetera. Quindi, insomma, sono gli anni 50 in Italia, quindi c'era tutto un grande mescolamento, no? C'erano cose nuove, di libertà anche femminile, no? Che potevano, sì, che appunto la zia Stefania si divorziò, che era una cosa assolutamente epica nella nostra famiglia. Comunque, per dire che poi l'amore ha a che fare con questo, con la vita che viviamo. Io ho imparato molto leggendo Shakespeare, ho imparato molto leggendo, non so, De Rougemont, ho imparato molto leggendo la lirica provenzale, ho imparato molto leggendo C.D. Lewis, questo grandissimo filologo, eccetera, però ho imparato anche dalla mia esperienza e dalle mie storie, dalle storie della mia famiglia.
Nadia Fusini, lei è studiosa di letteratura inglese, letteratura comparata, ha curato volumi dedicati a Virginia Woolf, a John Keats, ha curato l'introduzione al Frankenstein di Mary Shelley, uscita qualche anno fa per Neri Pozza. Ecco, cosa significa per lei la letteratura e come l'ha accompagnata durante la sua vita?
Ecco, è un po' uno sfondo di esperienza di parole, di immagini, di fantasie che mi aiuta a vivere poi, no? tutti i giorni, e leggere per me è appunto è accrescere la mia conoscenza della vita, no? Di me stessa, degli altri, mi nutre molto, ecco, sono parole buone, no? Da qualche parte Lévi-Strauss parla di parole buone da masticare, ecco, io vivo così la letteratura, sono parole buone da masticare. Certo, bisogna avere della buona letteratura, cioè non delle, non, adesso voglio dire, non è un caso che poi io mi nutra molto di Shakespeare, di scrittori forse come Virginia Woolf, cioè gente, persone, creature che partoriscono parole buone, buone da masticare.
Parole buone da masticare, insomma, potremmo in chiusura dire che senza amore, senza letteratura non si può vivere, o quantomeno non si vive bene. Nadia Fusini, grazie per essere stata con noi, un buon pomeriggio e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie davvero. I say you don't look for another solution. Off with her head, off with her head. What is this stuff of forgive and forget it? Off with her head. Others may try to give the appearance of being fair, they're just scared. Wouldn't they love to have on their mantles as many heads as me? They wouldn't dare. I am just doing what comes naturally to me, cutting off heads,
cutting off heads.
You know, for years it's been a popular model, making people dead. When I meet a person who rubs me the wrong way, I don't take the time to wonder why. Why waste a moment on slaves who don't adore me? Just cut off their heads and wash them down. I simply have an axe instead of a cup of sugar. That is nothing much to be afraid of, as long as you agree that I am absolutely perfect.
You may think that she's a fool, but she is just a prettiest fool. She simply has an axe instead of a cup of sugar. That is nothing much to be afraid of, as long as you agree that she is absolutely perfect.
Off with her head! Off with her head! Off with her head! Off with her head!
La voce di Taylor Mack alle prese con The Red Queen di Elizabeth Swadows, una registrazione dello scorso anno. Siete sempre all'ascolto di Alice, il settimanale di libri e letteratura di Rete 2. Luca Pelli alla regia tecnica, io sono Massimo Zenari. Nella puntata del 27 febbraio avevo ospitato una esordiente della quale, a mio parere, sentiremo ancora parlare.
Alice! Alice!
La vicenda di Murene è ambientata nel suo Salento, nell'agro salentino, una terra storicamente ostile, fatta anche di ingiustizie e di povertà estrema. La vicenda inizia nel 1950-1951, la data è posta in apertura del romanzo. Anni che più precisamente ci riportano a cavallo del 50 e del 51, quando ci fu la rivolta contadina passata alla storia come l'occupazione dell'Arneo. Una rivolta repressa dalle forze dell'ordine in meno di 10 giorni, ma che diede finalmente voce a quell'angolo dimenticato di mondo. È da qui che nasce la storia di Murene, Manuela Antonucci.
Sì, nasce esattamente da questo fatto storico. Come è stato già spiegato, la storia è ambientata negli anni 50 in questo non meglio precisato paesino del Salento e nell'immenso agro delle terre dell'Arneo, posseduto all'epoca da pochi proprietari terrieri. E si sviluppa secondo lo schema di un romanzo corale, quindi diversi sono i personaggi che si alternano, ma tutti alla fine gravitano intorno ai destini di una famiglia, composta da Nino, noto maestro di falò della zona, che sogna di costruire quella che noi chiamiamo in dialetto la focara, appunto il falò, e sogna di costruire la più alta della storia. Poi Pietra, la moglie, che è Maciara, cioè la strega, colei che toglie il malocchio attraverso il rito dell'un fascino, e poi Anna, la figlia, che è maestra del paese, personaggio attivo politicamente, e sarà proprio una dei protagonisti coinvolti nell'organizzazione delle occupazioni delle terre. E la cornice storica è stata già spiegata, è un evento che fa parte della nostra storia nazionale e riguarda appunto direttamente la mia terra. L'obiettivo principale delle occupazioni alla fine era proprio quello di affrancare i contadini da questa estrema povertà per rompere questo legame feudale che si aveva con i proprietari terrieri, ed effettivamente una cosa che riusciranno a fare. Il romanzo si sviluppa in questa seconda fase, che è la fase algida dell'occupazione, che si concluderà il 7 gennaio, quando finalmente verrà sancita la vittoria definitiva e ai contadini sarà affidata una parte di quelle terre, permettendo così a ognuno di essi di poterle coltivare in autonomia.
Non c'è nulla, c'è l'Arneo. Da dove è sgorgata l'urgenza di raccontare questa storia in questa terra?
Sgorga da motivazioni di tipo autobiografico, che tra l'altro appunto mi legano direttamente alla storia con la S maiuscola, visto che mio nonno ha partecipato all'occupazione delle terre. Sgorga anche dalle letture delle raffinatissime cronache di Vittorio Bodini, poeta barese ma salentino d'adozione, che amava particolarmente la mia terra. Ma nasce soprattutto come progetto che deriva da una sorta di approccio da laboratorio che ho avuto nei confronti della scrittura. Avevo deciso di mettermi alla prova e volevo riflettere bene sulla mia scrittura, ma soprattutto volevo portare a termine quella che io definisco una sorta di etnografia a posteriori, vale a dire una sorta di recupero analitico di tutte quelle conoscenze che avevo assorbito tramite la tradizione orale, grazie ai racconti degli anziani, soprattutto dei miei nonni, e che volevano in un certo senso porre l'accento su alcuni elementi della mia terra che esulassero un poco dalla versione stereotipata del Salento da cartolina alla quale ci siamo abituati soprattutto negli ultimi 10 anni, cioè quest'idea di Salento come luogo di turismo che poco spiega quella che poi è anche la nostra storia contadina. E infatti in questa storia c'è sicuramente una passione anche per il rito, la tradizione, il magico, che sono elementi importanti della storia e ne segnano quasi il ritmo narrativo e in alcuni casi anche la personalità di alcuni personaggi. Quindi quando scopro il fatto storico legato all'occupazione delle terre mi rendo conto che tutte queste micronarrazioni possono effettivamente confluire in una storia più grande che ha appunto poi preso la forma del mio romanzo. E in questa circostanza ogni personaggio incarna una parte di quegli aspetti che avevo timidamente esplorato in questi primi esperimenti di scrittura.
Il libro si presenta diviso cronologicamente in due parti, 1950-1951 e 1961, ma la sua struttura è complessa e solidamente articolata in 5 grandi capitoli. Anche il suo stile è solido e si distanzia al primo colpo d'occhio da una lingua da scuola di scrittura, se vogliamo dire così. Fa pensare ai grandi narratori del Sud, persino a un Giovanni Verga, mi è permesso, e a un certo realismo magico. Lei già ha un po' anticipato questo tema, questo argomento. Forse però è il caso di andare anche a quel grandissimo antropologo che è stato Ernesto De Martino, che studiò a fondo proprio le sue terre, Manuela Antonucci. C'è il rito, la rappresentazione, la sua scrittura stessa è quasi una messa in scena, se non esagero. E poi c'è il mito. Come si pone e come si è posta lei di fronte a questi riferimenti?
Beh, mi fa estremo piacere il fatto che appunto lei citi questi nomi, perché ovviamente sono stati dei pilastri, probabilmente inconsapevoli in un certo senso, perché appunto molto spesso da lettrice ho fatto l'esperienza di assorbire, diciamo, dei riferimenti molto diversificati. Tra questi rientra ovviamente anche quello dell'antropologia del grandissimo De Martino. Effettivamente c'è quasi una connessione tra la lingua e il contenuto e quell'impasto onirico legato a un realismo magico che spero abbia anche delle sfumature contemporanee. Sicuramente mi piace mettere l'accento sul discorso della divisione della storia, che è un po' legato anche alla mia formazione nell'audiovisivo, e sul fatto di aver scelto per esempio una favola finale per chiudere l'intera storia, perché volevo che in un certo senso l'intero romanzo e la stessa favola fossero proprio raccontate come si raccontano le storie tipiche della tradizione orale, che alla fine riescono sempre a conservare una morale da regalare al lettore, e volevo allo stesso tempo che si salvaguardasse un certo livello di semplicità, una forma quasi paratattica, che è proprio quella con la quale molto spesso gli anziani si approcciano per spiegare i fatti del passato alle generazioni, alle giovani generazioni. E ovviamente si intinge l'intero romanzo di una certa, di questa sfumatura, no? E poi cito anche Prop, che a sua volta è stato citato da Rodari in Grammatica della Fantasia, quando dice che nella struttura della fiaba si ripete la struttura del rito, che è appunto l'elemento fondante del mio romanzo. E parto proprio da questa osservazione, perché Prop, per esempio, diceva che deduce questa teoria secondo cui la fiaba ha cominciato a vivere come tale quando proprio l'antico rito è caduto, lasciando di sé solo il racconto. E quindi volevo che tutta la storia di Murene, il romanzo in generale, conservasse un poco questo alone.
E il libro si chiude proprio con questa favola Murene, intitolata Murene. Una parola sul titolo: la Murena è un pesce pericoloso, respingente fin dall'aspetto. Come ci è arrivata alla Murena, alle Murene?
Sono arrivata proprio partendo dall'aspetto filosofico. Volevo che un poco si incarnasse nel personaggio della storia finale l'umore, lo spirito con cui tutti i personaggi del romanzo hanno combattuto all'interno dell'intreccio. La Murena è un animale notturno, solitario, a volte appunto aggressivo, e in questo protagonista della storia finale, della favola finale, è proprio un uomo combattuto tra il desiderio di volersi riscattare e sentirsi una persona diversa, forse un animale, chi lo sa, e appunto il peso invece, no? Di questo cielo stellato di notte in un mare dove si immerge per cercare di rinascere o forse di morire per l'ultima volta. Quindi per me questo personaggio incarna e la metafora di tutti i personaggi che animano la storia e di quel conflitto perenne che i personaggi sentono con la storia, con la S maiuscola. Non a caso l'esergo iniziale, tratto da una poesia di Montale, La storia non si fa strada, si ostina, è legato proprio a questa visione, no? A questa specie di conflitto che esiste costantemente tra la volontà dell'uomo e il peso degli eventi che possono schiacciarlo, ma anche la voglia di risollevarsi e andare avanti. E questo per me era un po' anche la spiegazione della storia dei contadini dell'Arneo, che sì, vinsero la battaglia, ma molti di loro poi furono costretti comunque ad emigrare in Belgio, in Francia, in Germania, proprio perché non erano riusciti a realizzare il loro sogno di autosufficienza economica.
Grazie Manuela Antonucci di averci raccontato Murene. Grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi.
Manuela Antonucci, che esordisce nella narrativa con Murene, un romanzo pubblicato da Italo Svevo Edizioni nella collana Incursioni.
Scooby Dooby Ooh Ah Scooby Dooby Ooh Ah Scooby Dooby Ooh Ah Scooby Dooby Ooh La rencontre en chez des amis Je lui dis Mademoiselle Que faites-vous donc dans la vie Eh bien Répondit-elle Je vends des pommes Des poires Et des scooby-dooby-ooh Ah Pommes
Pommes
Poires
Poires
Et des scooby-dooby-ooh Ah Scooby-dooby-ooh On a dansé toute la nuit Puis au jour On est parti chez moi Discuter de l'amour De l'amour et des fruits Comme elle se trouvait bien chez moi Aussitôt, elle s'installa Et le soir, en guise de dîner Elle me faisait manger Des pommes, des poires Les scooby-dooby-ooh ah. Pommes,
pommes,
poires,
poires
Et les scooby-dooby-ooh Ça ne pouvait pas durer longtemps Car les fruits, c'est comme l'amour Faut en user modérément Sinon, ça joue des tours Quand je lui dis, faut se quitter Aussitôt, elle s'écria Mon pauvre ami, des types comme toi On en trouve par milliers Comme Scooby-dooby-ooh ah. Pomme
Pomme
Poire
Poire
Les scooby-dooby-ooh ah. Scooby-dooby-ooh La leçon que j'en ai tirée Est facile à deviner Célibataire Vaut mieux rester Plutôt que de croquer Les pommes Des poires Scooby-dooby-ooh ah. Pomme,
pomme,
poire,
poire
Et les scooby-dooby-ooh ah. Scooby-dooby-ooh ah. Scooby-dooby-ooh ah. Scooby-dooby-ooh ah.
Il grande Sacha Distel, Scooby-Doo, des pommes, des poires. La rivisitazione di una hit di Peggy Lee, Peaches and Cherries, della fine degli anni 50. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata pasquale di Alice e la chiudiamo riproponendovi il ricordo di Massimo Raffaeli, di uno dei maggiori poeti europei del Novecento, Philippe Jacotet, che proprio negli anni 50 aveva lasciato la Svizzera per la Francia, dove è morto il 24 febbraio scorso all'età di 95 anni.
È ovvio, è quasi tautologico ricordare che Philippe Jacotet è uno dei grandi poeti del nostro tempo e da suo lettore fin da quando Fabio Pusterla corò la prima raccolta in italiano di Jacotet, traducendolo, Il Barbagianni l'ignorante, che mi sembra un libro del 92, uscì da Einaudi. Sono un suo lettore fedele fin da allora, per me fu una grande scoperta. Io l'ho sempre pensato, certamente dentro la costellazione tardo novecentesca dei grandi francesi, dove René Char è la verticale lirica, Yves Bonfoy e la consistenza minerale, Edmond Jabès è l'aspetto sapienziale, bene, Jacotet si riserva la parte più difficile, quella di una parola, ovviamente tra molte virgolette, naturale, cioè una parola che arriva al lettore con la stessa cadenza del respiro, del suo sguardo quotidiano sulle cose. È un poeta così profondo da essere difficilmente catturabile. E io ripeto sempre a me stesso quando lo leggo che se qualcuno ingenuamente, come fanno i bambini che sanno porre domande straordinariamente pertinenti, se un bambino chiedesse quali sono i contenuti della poesia di Jacotet, io non saprei rispondere, perché non esistono contenuti predeterminati. I contenuti sono quelli della vita, diciamolo pure, ordinaria, normale, di tutti noi. Per questo è una poesia che arriva al lettore con una fraternità che non è demagogica, urlata, ma sostanziale. Ecco. Io questo sento quando leggo questa poesia che non alza mai la voce, che ha un nitore come certe mattine, come certe albe del midì, che poi è diventato il paesaggio quasi fosse nativo per Jacotet. Sei un poeta di cui c'è da provare nostalgia già adesso, insomma.
In Svizzera e in Francia Philippe Jacotet è stato, e lo sarà ancora a lungo, un punto di riferimento. La sua opera è stata molto tradotta anche in italiano, soprattutto per merito di Fabio Pusterla, che hai citato, e uno studio di riferimento è del nostro collega Mattia Cavadini. Qual è stata la fortuna di Jacotet in Italia?
Beh, la fortuna di avere trovato, è stato appena citato, l'ottimo libro di Mattia Cavadini che mette proprio in relazione la parola di Fabio Pusterla a quella di Philippe Jacotet. La fortuna è stata quella di avere trovato una voce profondamente consonante, pur essendo una voce naturalmente differente, perché Pusterla ha una sua fisionomia, definitissima. E però c'è un punto di intersezione. Al di là della bravura tecnica, della grande capacità di restituzione testuale, questa intersezione è dovuta al fatto che questi due autori hanno in comune proprio di scrivere per necessità, mai per vanità in senso etimologico, mai perché si debba scrivere qualcosa o si possa scrivere qualcosa, ma quando è necessario scrivere qualcosa. Quindi Pusterla ha tradotto magna pars negli ultimi 30 anni dell'opera di Jacotet, che è un'opera che adibisce anche la prosa, ci sono delle partiture memoriali, saggistiche, bellissime. E poi ci sono state altre voci episodiche, ma notevoli. Una, niente meno, è di Antonella Anedda, una delle voci della poesia italiana di oggi. E poi c'è stato Gianluca Manzi, per esempio, che in anni ancora in cui Jacotet non era di senso comune, lo ha tradotto. E da ultimo, ma non ultimo, l'ultimo piccolo zibaldone uscito in italiano di Jacotet è stato appena edito da Crocetti nella traduzione di Albino Crovetto, insomma, che è un lavoro meritorio.
Massimo Raffaeli, ci lasciamo con un tuo ricordo personale.
Ma cosa posso dire? Ho visto Jacotet una volta sola, è stata l'inaugurazione di un'amicizia che mi è particolarmente cara, poi ci siamo scritti diverse volte a lunghe cadenze, ma sempre con grande reciproco. Lo sentivo affetto. L'ho visto una volta quando venne ad Ancona, invitato da un poeta, Francesco Scarabicchi, a una lettura accompagnato da Pusterla, e lessero, era in anteprima, Edera e Calce, che è uno dei vertici della poesia di Jacotet. Mi ricordo che scese dal treno, aveva già 70 anni, così di un'eleganza sostanziale, vestito con un lino color sabbia. E aveva l'eleganza e la freschezza di un ex tennista australiano. Aveva quel tipo di fisionomia. E poi un porgere così affabile e ancora una volta così naturale. Jacotet assomigliava a Brecht. Le sue poesie erano, può sembrare paradossale questo, le sue poesie erano politiche quando parlavano di alberi, di piante, di fiori. Nel senso della polis, di uno sguardo che comprendeva quello di tutti. E lo sono state praticamente sempre.
Grazie Massimo Raffaeli di questo omaggio doveroso a Philippe Jacotet che si è spento mercoledì all'età di 95 anni. A presto.
A presto e grazie a tutti voi.
Thank you.
un po' di allegria con la musica di Quincy Jones e la sua soul bossa nova. E su queste note che termina Alice, grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere, lo sapete, dalla prossima settimana ci ritroverete su RSI Play e sul nostro podcast e dal lunedì al giovedì attorno alle 12.35 con le pillole di Alice, naturalmente su Rete 2. Un caro saluto e una Pasqua serena da Luca Pelli alla regia tecnica e da Massimo Zenari.